Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Valle della Fischia la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Trentini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Caciarone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Didoni, Bombolotti, Rigatoni, Cannolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati ai non esperti di calcio, Checco e Leo. E come ogni mercoledì alle 18 ci troverete qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
Bentornati, buonasera a tutti, bentornati dopo una settimana intensa di calcio, di Serie A, che ci sta dando già alcuni verdetti, perlomeno adesso che c'è una pausa intensa delle nazionali, con la nostra nazionale che sarà appunto impegnata con le qualificazioni all'Europeo, sperando in questa competizione di qualificarci
contro il fortissimo Malta, non vediamo l'ora.
Malta, ma diciamo che dopo le disfatte pure anche con Macedonia del Nord ci potevamo aspettare di tutto.
Il nostro interesse però possiamo dire è pari a zero per la nazionale.
Sì, il nostro interesse
non
è pari a
voglia,
zero.
Non hai tifosi la nazionale.
I risultati neanche aiutano, diciamo, negli ultimi anni, ormai quasi gli ultimi 10 anni, un po' triste da dire, però è così. Siamo tornati, parlavamo appunto di una settimana di campionato interessante, importante, in cui si è mossa anche la classifica in maniera abbastanza consistente. È cambiata la leadership da una milanese, ossia l'Inter, a un'altra che è stata il Milan. Adesso parleremo di tutto. Io partirei proprio un attimino velocemente col discorso nazionali, come stavamo dicendo, perché ovviamente, come sapete, se non sapete vi aggiorniamo, c'è stata in estate, in fine estate, il cambio di guida tecnica, cioè ci si è seduto lo spallettone, come direbbe
grande spallettone
alcuni amici romanisti, e sono cambiate molte cose, le convocazioni, sono cambiate molte idee, ovviamente lo stile di gioco è molto diverso, ci sono stati anche i primi risultati non molto incoraggianti ma neanche troppo deludenti, diciamo così. Tu, Leo, che ne pensi di questa nuova scelta tecnica? Se secondo te va bene per questa nazionale? Poi dopo leggiamo anche le convocazioni, che vanno molto a differire con quelle di Mancini, ormai ex allenatore dell'Italia e neo allenatore dell'Arabia.
Io penso che Spalletti credo sia un'idea importante per la nazionale. Quelli liberi erano lui e Conte, che ha già allenato
Conte
la nazionale.
Bis.
Esatto, il Conte bis a me non convinceva particolarmente. Spalletti è un allenatore che ha bisogno di tempo, perché è un uomo di campo, quindi rispetto a Conte è uno che punta più sul collettivo, sul gioco, mentre Conte magari riesce anche a tirare fuori il meglio lavorando meno, no, sul campo e più sulla testa, mentre Spalletti avrà bisogno di tempo. Però in questo momento è senza dubbio il miglior allenatore possibile per la nazionale, anche per vedere nuovi giocatori, per esempio i terzini. Finalmente è stato convocato Udoge, che
bravo,
non vedevo l'ora.
Volevo arrivare a quello.
Però secondo me è stata una scelta importante. In questo momento l'Italia ha bisogno di freschezza, di nuove idee. E vediamo, è appena iniziato, però qualcosina si è già visto, dai.
Si è già visto, appunto. Vediamo un attimino anche la lista dei convocati, che differisce molto dall'ultima, per esempio, di Mancini. Sì. I portieri, vabbè, Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario. Se posso dire, reparti portiere molto importante.
Ti faccio una domanda subito,
Vai, fare subito.
Secondo te chi dovrebbe essere il titolare in porta? Perché Vicario sta facendo benissimo al Tottenham.
Ad oggi ti direi proprio Vicario. Infatti c'è anche questo dubbio, e Spalletti va a vedere, anche se Donnarumma sappiamo è un portiere generazionale, ormai ha esordito a 16 anni, ad oggi ne ha 24, sono 8 anni che si parla di lui, insomma un portiere che ha fatto già grandissime cose, ha fatto la storia, è stato eletto il miglior portiere dell'Europeo, insomma un giocatore straordinario, che però adesso si trova al momento in una squadra veramente anonima, se adesso la possiamo definire così, nonostante in teoria l'obiettivo della società sarebbe tutt'altro, però è così. Ad oggi ti direi Vicario, proprio perché sta facendo molto bene il Tottenham. E parentesi sull'Inghilterra, Tottenham che sta volando ed è primo per adesso in Premier League.
Tottenham molto bene, eh? Questo allenatore che hanno preso al Celtic, Postecoglou, australiano di origini greche, bravissimo, sta facendo molto bene.
E soprattutto dopo la partenza di Harry Kane,
sì,
che sembrava dover essere invece...
Si sono normalizzati, secondo me avevano bisogno, apriamo questa piccola parentesi al volo, avevano bisogno, no, al Tottenham, secondo me, anche di normalizzare. Hanno avuto un paio di anni Conte e Mourinho, sono allenatori forse non adatti a quel tipo di ambiente, invece lui sta facendo per adesso molto molto bene, non hanno nemmeno le coppe.
soprattutto anche perché era un Tottenham che dopo la partenza di Kane, dopo acquisti della scorsa stagione tipo Richarlison, che sembravano essere sbagliati, così con aspettative più basse, per adesso sono primi davanti a super team, vedi Arsenal, vedi City, vedi Liverpool, Chelsea, non ne parliamo, United anche abbastanza maluccio. Però dopo magari apriamo anche una piccola parentesi quando ci legheremo anche al discorso coppe, vedendo anche il risultato che stanno facendo le coppe tutte queste squadre. Continuiamo con i convocati, perché i difensori c'è Acerbi, c'è Bastoni, c'è Biraghi, Di Lorenzo, Di Marco, che secondo me ad oggi è uno dei migliori terzini sinistri in Europa, mi espongo così, e Gatti, che sta facendo molto bene alla Juve, Mancini della Roma, Scalvini, molto, anche lui molto interessante, 2003 dell'Atalanta, e finalmente ha detto Teuto oggi.
Sì, ho detto di Udogi, appunto, che finalmente il Tottenham l'ho acquistato lo scorso anno, poi l'ha parcheggiato, diciamo, in prestito all'Udinese.
Facendo molto bene.
Da quella parte d'Italia a sinistra, secondo me, è tanta roba. Di Marco, Udogi, in alternativa Biraghi. Non è stato convocato Spinazzola, e purtroppo in questo momento bisogna dire che, lo dico a malincuore, no, ex calciatore no, ma
è poca roba.
Sì, poca roba, anche se devo dire quest'anno con la Roma secondo me è partito meglio rispetto al finale della scorsa stagione, però Di Marco, Udogi e di Biraghi in questo momento sono senza dubbio superiori.
E te terzini secondo me anche a livello europeo di ottimo livello, anche perché tutti e tre stanno facendo molto bene. Passando al centrocampo c'è Barella, c'è Bonaventura, che anche lui sta facendo una super stagione.
Benissimo.
C'è Cristante, Frattesi, che in teoria sarebbe un sostituto all'Inter, c'è Locatelli, c'è Tonali. Anche qua reparto secondo me di centrocampo veramente veramente interessante, tutti mezzali o mediani, insomma non c'è un vero e proprio trequartista, un vero e proprio magari anche giocatore che può variare non facendo l'esterno, è proprio quell'idea, anche l'idea appunto di Spalletti, un 4-3-3.
Sì, il centrocampo è senza dubbio il reparto più forte della nazionale, ha tante scelte, giocatori di gamba, dinamici, moderni, Barella, Frattesi, anche Locatelli a me sinceramente piace, poi il problema è Locatelli che porta su me il peso di quella cifra folle che spese la Juventus, io non l'avrei mai spesi, però chiaramente sappiamo che queste sono le cifre che chiede Carnevali al Sassuolo. Quindi il reparto è sicuramente forte e i giocatori che ha sono importanti per Spalletti e fondamentali per un 4-3-3 o 4-2-3-1, vediamo.
E Spalletti, diciamo, si è anche preso l'onere e la responsabilità di mandare via, di non convocare i giocatori che veramente facevano parte, hanno fatto la storia diciamo così, del mandato, possiamo dire, di Mancini. Non c'è Jorginho, non c'è Verratti, giocatori che fino a un anno fa erano fondamentali, ma anzi fino a qualche mese fa, e adesso neanche ci sono. Passiamo all'attacco, anche qua secondo me di alto livello, c'è Berardi, anche lui sta facendo una stagione clamorosa, c'è Federico Chiesa che sembra tornato, Ken anche che sta facendo bene, Raspadori, Scamacca, Zaccagni e Zaniolo, diciamo qua si divide con due a destra, tre prime punte, due a sinistra, secondo me anche qua veramente...
Reteghi è infortunato? Non l'ha convocato per questo,
non
credo.
Non è stato convocato esatto perché ha avuto un piccolo acciacco. Però anche lui, insomma,
per me è un giocatore vero, Reteghi, un giocatore molto importante, a me piace.
Nel Genoa, non era stato soltanto l'abbaio che pensavamo tutti aver avuto quando era stato
cattivo,
convocato.
Un giocatore cattivo, secondo me la nazionale manca da tanto tempo un giocatore cattivo sotto porta.
Infatti non è stato convocato Immobile se posso dire finalmente.
Immobile mi sembra un giocatore
fase calante,
la Lazio, noi spesso abbiamo sempre parlato, no, del fatto che la Lazio servisse un vice Immobile, credo invece sia arrivato il momento di trovare un titolare che Immobile sia un ottimo vice per il titolare di una prima punta titolare. Ma senza dubbio,
diciamo che il Tati Castellanos, che è stata un po' una scommessa, ha preso un po' così anche lui sconosciuto, sta comunque facendo
gol, il primo gol contro l'Atalanta, saranno contenti quelli che fanno il Fanta e ce l'hanno contro questa giornata,
abbastanza. Però anche lui, ne avevamo anche parlato della scorsa partita, quella che avevamo commentato nell'ultima diretta contro il Milan. Per esempio lì anche Reteghi giocò bene, giocò attivo, si fece vedere, e secondo me lui è proprio un giocatore anche adatto perché la Lazio, seguendo anche lo stile d'attacco che ha, tutti i giocatori piccoli, Zaccagni, Felipe Anderson, appunto Castellanos, che non sarà importante o imponente come Immobile anche per stanza.
No, funzionale, però funzionale.
Esatto, funzionale,
sì, funzionale.
Un po' anche tornando alle vecchie idee di Sarri, no? Per esempio in quel Napoli in cui Mertens faceva il falso 9 con Callejón e Insigne, no?
Sì, sì,
secondo me è molto utile.
Yes.
Finendo sulla nazionale, tu che ti aspetti per esempio da queste due partite e soprattutto come vedi questa nazionale del futuro? Perché effettivamente anche l'età media si è abbassata molto.
Ti dico la verità, sono un po' impreparato. La prima sfida è contro Malta, seconda?
Con l'Inghilterra.
Con l'Inghilterra, ecco, quella sarà già un test un po' più probante per capire a che punto del percorso si trova la nazionale. Malta, sinceramente, voglio sperare che sia una partita abbastanza semplice. Però con l'Inghilterra invece è partita vera, vediamo. Il futuro della nazionale per me con un allenatore come Spalletti può essere solo che un futuro roseo, vediamo. Ripeto, ha bisogno di tempo però. Non è che bisogna adesso etichettarlo, se perde due partite anche Spalletti è un incapace. Cioè ha bisogno di tempo, molto. Non so tu invece sei d'accordo o pensi che... È la scelta giusta secondo te, non te l'ho fatta questa domanda. Pensi che sia la scelta giusta o avresti magari scelto un Conte Bis o... un Beppe Iachini, e magari so che tu sei un grande fan di Iachini, sì, o di Giampaolo.
Assolutamente.
Hai due poster a casa di Iachini, sì, con quel cappello. Sì, sì. Ma secondo me ci va a dormire col cappello Iachini, che io non l'ho mai capita sta cosa.
Ci lancio le freccette.
Ce lancio le freccette.
Allora, per la nazionale ti dico, secondo me più che è stata l'idea più intelligente, era un allenatore che... Lui molto intelligente, ha vinto a Napoli e ha detto io non rimango, perché dopo quel...
È lui che ha detto arrivare o secondo te c'era un problema De Laurentiis? C'era qualcosa?
Secondo me c'era qualcosa, però anche lui in maniera da allenatore e persona intelligente, quella che ha sempre dimostrato, ha detto già ci sono frizioni, meglio andarsene, che io la mia stagione l'ho fatta, il mio campionato l'ho vinto, ho fatto anche i quarti di Champions, risultato storico per il Napoli, da ricordare nonostante... Si poteva aspettare, ci aspettavamo di più anche soprattutto dal Milan dell'anno scorso, però alla fine ti dico, allenatore che mi piace, intelligente, ha uno stile di calcio che si è applicato bene, l'abbiamo visto l'anno scorso, ma anche nei suoi anni...
No, tutta la carriera di Spalletti è da sempre.
Esatto, il suo stile di calcio viene applicato, veramente le sue squadre diventano squadre, non dico infermabili, ma veramente, veramente pericolose. La nazionale, mi piace le riconvocazioni, mi piace l'idea che vuole portare, no, di un gioco un pochino più moderno, anche con un modulo storico, ormai storico come 4-3-3, però con la sua impronta, vedremo ovviamente, come detto te, ci vuole tanto tempo, perché due partite ogni 2-3 mesi non è che possono dare una
vera impronta.
Però di sicuro può dare tanto anche ai giocatori che ha e far diventare, come abbiamo detto anche prima parlando di Sarri, per esempio, funzionali al suo stile di gioco.
E Zaniolo come si colloca in questa nuova Italia? Pensi che possa finalmente fare il salto di qualità con Spalletti o rimane un giocatore involuto? Perché io sinceramente Zaniolo post doppio crociato è un giocatore imbarazzante, quindi io lo dico a malincuore perché era un giocatore straordinario. Non so, secondo te Spalletti può recuperarlo?
Zaniolo in questa nazione si colloca innanzitutto in una posizione difficile, perché davanti a lui per adesso ha giocatori come Berardi, come Chiesa, come Zaccagni, che stanno facendo benissimo. Non lo vedo tanto come prima punta o perlomeno falso 9 o quel che sia, anche perché... non lo è mai stato veramente, sì, è sempre stata una mezza punta, una seconda punta, però anche qui ci sono giocatori come Raspadori, Scamacca, che stanno facendo veramente bene, Ken, che anche lui gioca poco nella Juve, però
ha fatto lo stop contro il Torino, ho visto il video, io lo facevo, io penso mi rompevo tu qualsiasi cosa,
ha aperto 180
ha fatto pure un gran gol, gliel'hanno annullato all'inizio, vero? Ha fatto un gollone,
esatto.
L'hanno annullato.
Ken, Raspadori, Scamacca, anche qui, a parte Scamacca, Ken, Raspadori non sono due prime vere punte, però giocatori che fanno bene, sono veloci e soprattutto fanno gol quando chiamati in causa. Scamacca anche inizia un pochino così, anche dato gli infortuni, però è un giocatore...
Molti infortuni, Scamacca.
Esatto, però è un giocatore che con l'Atalanta, anche quando ha giocato, ha dimostrato, ha anche già segnato di essere importante. Zaniolo adesso lo vedo un po' in difficoltà. Non tanto alla Aston Villa, dove
sta giocando molto al Villa Park.
E sta giocando anche bene. Però in questa nazionale adesso non mi sentirei di metterlo davanti a un Chiesa, davanti a un Berardi. Lo vediamo, però di sicuro secondo me può essere un'ottima carta invece per entrare alla panchina e spaccare, come anche molte volte appunto fa nella Aston Villa. Lui entra per spaccare la partita e comunque la sua qualità ce l'ha. Adesso ovviamente abbiamo detto non è più quello che era pre-crociate, anzi tutti e due, purtroppo per lui, che era un giocatore veramente interessante e poteva essere veramente un giocatore generazionale come lo è Chiesa per questa nazionale. Vedremo, però secondo me potrebbe fare bene, potrebbe dare un pochino la sua impronta.
Certo, d'accordo.
tornando appunto su Zaniolo, vorrei finire dicendo che lui appunto adesso all'Aston Villa comunque sta facendo molto bene, e l'Aston Villa sta facendo molto bene.
Molto bene, sì.
Molto bene in un campionato, lo sappiamo, non facile assolutamente, no. Anzi, come la Premier League. Io vorrei un attimino parlare con te, se ti va, della classifica della Premier, perlomeno delle prime posizioni, proprio perché ci stanno dicendo molto, soprattutto un allenatore chiacchieratissimo che non vedono tutti loro, anzi lo stesso Guardiola si è esposto con
parliamo di Roberto De Zerbi,
di lui.
Un po' mi dispiace, io non ho nulla contro De Zerbi, a parte gli scherzi, insomma, non è tanto il problema, non è tanto De Zerbi in sé, che secondo me non è molto simpatico, però sono tutto il contorno, no?
Esatto.
Con loro, adesso senza fare nomi, con loro e parlano di De Zerbi come se fosse un genio. De Zerbi è un ottimo allenatore, probabilmente è destinato in un futuro non troppo lontano andare a giocare nel Real Madrid, andare a allenare il Real Madrid, il Barcellona, però insomma è il contorno, non tanto lui, tutto ruota intorno a De Zerbi, che comunque è sesto in classifica.
È sesto in classifica, sta facendo bene, aveva iniziato molto bene, adesso si sta un pochino perdendo, in Coppa non sta facendo benissimo, però comunque parliamo sempre di un allenatore giovane che prima di questa grande esperienza ne aveva avute, però comunque sia sempre molto bravi, ma soprattutto senza secondo me mai avere grandi gioielli in mano, no? Invece nel Brighton di giocatori e buoni ne ha, ma in generale comunque la cosa che veramente spaventa, vedendo, io l'ho vista qualche partita del Brighton, è proprio lo stile di gioco che è clamoroso, si vede la sua impronta, e impronta che si vede anche, come stavamo dicendo prima, del Tottenham, che al momento è primo in classifica
insieme ai Gunners,
che di sicuro dopo campionato che secondo me l'anno scorso è stato un po' buttato, anche perché a 10 giorni dalla fine erano primi da soli.
Sono stati 33 partite, credo, da quello dicevo l'altro giorno, su 38 al primo posto hanno perso. La Roma d'Inghilterra, perché per la stessa una cosa che può succedere poi in Italia,
però,
la Roma.
Però loro lottano per il campionato.
La Roma quando arrivava seconda e faceva 88 punti, 87, c'era la Juve e ne faceva 110, per dirti. 102.
Comunque, appunto, parlando dell'Inghilterra, è interessante vedere come Tottenham, Arsenal sono squadre pericolose. Abbiamo detto che Tottenham non ha coppe, per adesso non ha ancora perso una partita, soltanto due pareggi. L'Arsenal uguale. Il City, anzi, che appunto la prima sconfitta l'ha avuta, la prima, una delle sconfitte avute contro il Tottenham e contro l'Arsenal nell'ultima giornata, 1-0 gol di Martinelli, anche quello giocatore veramente veramente interessante.
Hanno vinto, insomma, contro il City che viene due sconfitte di fila.
Bella partita.
È la fine del guardiolismo, finalmente, lo vogliamo dire che è la fine del guardiolismo. Vogliamo dire che è un bollito, lo spagnolo è un bollito, vogliamo dirlo finalmente.
Un tripleto, ovviamente.
Vogliamo dire che è un allenatore finito, dai.
Come Bonmuovo, come Allegri, insomma. Mettiamo tutti in una stanza.
Non si possono paragonare il Guardiola a Mourinho, Allegri, per favore, insomma, è veramente
Allegri è meglio,
è un demone Allegri,
il demone. Andando avanti in classifica, appunto, terzo posto lo occupa il City, al quarto il Liverpool, che anche ha da rifarsi nettamente dopo la stagione negativa dell'anno scorso.
Vero.
Al quinto, appunto, la Aston Villa, al sesto il Brighton, al settimo West Ham,
che David Moyes, fresco vincitore che coppa, della coppetta, mi hanno detto, no? Perché io ho capito, se lo ricordano i tifosi da Fiorentina.
Tra l'altro noi avevamo anche commentato qui l'anno scorso, lasciamo perdere il post commento con Leone, che ovviamente era esaltato.
No, ero contro italiano, io non ho nulla contro Fiorentina, ma contro Vincenzo Italiano, che sventola quando batte la Roma, per lui quando c'è contro la Roma sventola le bandiere, si toglie la maglietta, fa casino. Però va bene così, insomma.
Un po' così.
E all'ottavo posto c'è il Newcastle.
All'ottavo posto c'è il Newcastle,
che ha appena rifilato quattro pappine, così come al PSG di Luis Enrique.
E tra l'altro poi dobbiamo parlare di quel girone di Champions.
Esatto, dopo ne parliamo.
Post Premier andremo proprio un attimino su Champions.
Vogliamo fare tutta la classifica Premier, o vogliamo dire solo che lo United e il Chelsea si trovano al decimo e undicesimo posto?
Voluto arrivare poi, infatti, qua due squadre, anzi tra le più storiche, tra le più forti storicamente della Premier, che veramente in un imbuto di mediocrità clamoroso. Manchester United, che a me fa ridere perché dopo tutti gli acquisti, dopo il livello della rosa che ha, non capisco come faccia a stare lì. Il Chelsea invece ho perso le speranze, probabilmente.
Due vittorie di fila, dagli tempo al Chelsea, che il maestro Pochettino sta arrivando.
Come direbbe Leone, damogli
tempo. Ma ti posso fare una domanda? Mi spieghi perché Pochettino è così ricercato da alcune squadre? Io non lo capisco, non capisco bene. A me non mi sembra sto grande allenatore, poi sbaglierò. Sì, ne ho capito una volta col Tottenham, ma che sia un buon allenatore è indiscutibile, però non mi sembra un allenatore, dice oddio, cioè Pochettino libero prendiamolo, cioè si potranno fare anche altre scelte, tipo Don Max, lo potranno prendere Don Max, tipo... che allo Stamford Bridge contro l'ultima in classifica si chiudeva contro lo Sheffield.
Beh, certo, Don Max questo è il suo...
Secondo me con Allegri avrebbero avuto più punti, lo dico oggi, sbaglierò? Secondo me... Allegri avrebbero avuto più punti.
Qualsiasi squadra avrebbe più punti perché è un gioco spumeggiante.
Quindi il problema è di Pochettino, mi sta a dire.
Il problema non è di Pochettino, no, sta di questo. Dovremmo fare una puntata per tutti gli acquisti fatti, tutti gli errori.
Ma hanno preso uno davanti Jackson, ma chi è sto Jackson? Io penso Jackson Martinez all'inizio, ho detto hanno rispolverato.
Sì, da buon mondiale 2014.
Chi è Jackson?
No, chi Chelsea è? Che punta su giocatori... diciamo così un po' ambigui, se possiamo
hanno speso tipo non so poi quanto, dai, ma che
negli ultimi anni mi sembra abbiano speso quasi 2 miliardi, insomma parliamo di una squadra nel ridimensionamento costante che anche quest'anno non è iniziato bene, adesso come hai detto tu un po' a ripresa, vedremo.
Il Manchester United
anche qua, ma... 75 milioni spesi, 85 milioni spesi per Højlund. Io vorrei ricordare un anno fa un signor che secondo me, poi ne dovremmo parlare, potrebbe apprestarsi a vincere il pallone d'oro, Erling Braut Haaland.
Højlund è un buonissimo giocatore, ma il problema non è tanto la cifra per Højlund, ma quella per Onana. Vogliamo parlare di Onana?
Sì, Onana che sta facendo ridere, anzi.
La settimana scorsa contro il Crystal Palace, contro il Brentford, se non sbaglio. Poi McTominay ne ha fatti due.
Sì, entrando da
non riesce a avere reattività un tiro.
Paperaccia, vergognoso.
Sta facendo dei danni.
Onana malissimo.
Ma l'affare del secolo per lì.
Ma lotta quello colpo veramente,
ma sì,
veramente
preso a zero, rivenduto a quanto?
Professionista a 60 milioni, cioè una cosa spaventosa, di veramente magia del buon Marotta, perché alla Juve rimpiangiamo considerando.
Lui era l'unico che aveva detto l'affare Ronaldo non si deve fare, tant'è che poi ha detto me ne vado.
E difatti ci ha avuto ragione lui. Non parliamo di Juve, affari, giocatori che dopo avremo di cui parlare.
Ma Nicolò Fagioli, che cosa ha combinato?
Perché Paul Pogba ne vogliamo
parlare. Ma in questo momento la Juve c'ha uno che si è dopato, un altro che è ludopatico. Mi spieghi che cosa succede? Cioè questo per tutti quelli che vanno contro Allegri, si è ritrovato una rosa con uno che si dopa e un altro ludopatico. Cioè spiegami questa cosa. Che colpe può avere un allenatore se rosa ha 200 trampisti?
No, però
così,
colpa di
dimmelo te. Che colpe ha Max.
Poi ne dovremo parlare.
Troppo bene sta fatta.
Infatti tra poco ne parleremo della Juve. Parliamo dell'ultima giornata, di venerdì 6 ottobre.
Partiamo questo spumeggiante Empoli-Udinese.
Io
penso manco i tifosi di Empoli e di Udinese se sono visti.
Probabilmente no.
Penso proprio di no.
Una partita alquanto noiosa, con poche occasioni, di due squadre che poi rappresentano quello che sono, ossia terz'ultima e quart'ultima. 0-0 che non fa bene né a una né all'altra, quindi rimangono lì e soprattutto secondo me, anzi io l'ho anche visto un pezzettino, non so bene il perché, io mi sono inflitto
un po' masochista,
sì, un pochino questo autodanno,
ma finalmente me l'hai detto,
senza ovviamente andare contro l'Udinese Empoli, però partita noiosa di due squadre come abbiamo detto, che anzi a parte Baldanzi in quel di Empoli che ogni tanto se ne esce con qualche giocata, veramente pochezza tecnica, due squadre che secondo me faticheranno tanto questa stagione. 0-0 che però alla fine può andare bene a tutti e due. Squadre invece che stanno facendo bene, bella partita, interessante, che hanno segnato due giocatori che secondo me al momento sono i migliori delle due
nostre. Dimmi che ti sei visto pure Lecce Sassuolo.
Invece assolutamente
sì. Visto pure, cioè, vabbè, questa
però,
sei divertito.
Però questa bella partita, che finisce 1-1, appunto, due giocatori che segnano, Berardi e Cristovic, che stanno facendo molto molto bene, vorrei sottolineare anche l'assist di Baschirotto.
Solo perché ce l'hai al fantacalcio, di la verità.
Assolutamente no, anzi l'avevo contro, quindi me lo ecco, non ho ricordato. Però invece parliamo un attimo di Lecce e Sassuolo, Leo.
Lecce e Sassuolo stanno facendo un buon campionato. Il Sassuolo più o meno è la classica squadra, è capace di fare 6 punti, due partite consecutive contro Juve e Inter, fa 6 punti, vince a San Siro, gliene rifila 4
gol e fa 7 gol,
poi perde in casa col Monza, che comunque è un'ottima squadra. Cioè il Sassuolo è una squadra bipolare, può fare qualsiasi cosa, cioè se domani giocasse in Champions contro il Real Madrid sarebbe capace di vincere e poi perdere la volta dopo contro lo Sheriff Tiraspol, per esempio.
Molto probabile.
Mentre Lecce, devo dire, sta dando continuità al campionato fatto la scorsa stagione. D'Aversa è un buonissimo allenatore, lì hanno Pantaleo Corvino che di calcio ci capisce come pochi, E infatti ha preso questo ragazzo davanti Cristovic, è molto interessante.
Tanta roba.
Quindi bene, stanno facendo un buon campionato e Lecce si salverà probabilmente a dicembre, gennaio, così gli ultimi tre mesi
e giocatevi come
gli ultimi tre mesi da Versa e compagni staranno alle Bahamas, perché avranno talmente tanti punti di vantaggio e non potranno fare nulla che non riposarsi.
Prendete esempio da Fagioli, giocatevi la retrocessione del Lecce, ovviamente anche quella del Sassuolo. E no, dico la mia, Sassuolo, ha detto bene te, è quella squadra che veramente può, cioè dalle stelle alle stalle, ma anche in quattro giorni, cioè in quattro giorni fa sei punti vincendo contro la Juve e contro l'Inter, che sono rispettivamente terza e seconda in campionato. Poi ha detto bene te, può perdere contro il Monza e poi magari non vincere contro il Lecce, che comunque è una grandissima squadra. Ha detto benissimo tu, D'Aversa sta facendo un lavorone, il Lecce è una bella squadra, giocatori che crescono, anche per dire giocatori che l'anno scorso sono stati fondamentali come Strefezza, per esempio, sta facendo molto molto bene, anche ridimensionandosi, no? L'anno scorso Strefezza faceva praticamente tutto lui, quest'anno è più un vice, Cristovic sta facendo molto bene, Sassuolo che invece sta puntando e confermando il fatto che ha dentro casa un fenomeno, secondo me, quale Domenico Berardi, anche se la carriera magari dice che ha giocato soltanto al Sassuolo, però poi nei fatti è veramente un ottimo ottimo giocatore. Squadre belle da vedere, anche la partita è stata molto interessante, frizzantina. Un punto anche qui che fa comodo probabilmente più a Lecce, perché il Sassuolo rimane a 10 punti, mentre invece il Lecce al nono posto nel 12. Tanta tanta roba. Per adesso 8 vittorie, 8 partite, scusate, 3 vittorie, 3 sconfitte, 2 pareggi, molto molto bene. E
sì,
per due squadre che, come hai detto te, secondo me si salveranno bene, però anche qua sono quelle squadre che in un campionato a 20 squadre, lo diciamo sempre, non possono puntare secondo me né troppo giù perché sono troppo forti per retrocedere, ma né troppo su perché non ce la fanno o sono discontinue per provare qualcosa in più. Una squadra che invece sta facendo bene questa stagione, spero possa puntare a qualcosa in più, è Bologna, che ferma in casa 2-2 l'Inter, che invece è una pretendente assoluta per il campionato, che prima di questa giornata ne aveva vinte 6, persa soltanto una, e nelle ultime due l'Inter fa una sconfitta e un pareggio.
Sì, io l'ho vista, l'Inter-Bologna è stata una bella partita, questa l'ho vista, e l'Inter è partita a razzo veramente, penso dopo
13 minuti
ha fatto due gol, io ho pensato subito questa finisce 6-1, 6-0,
sì,
e la differenza rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso ci fu un Inter-Bologna che finì appunto 6-1, la differenza rispetto all'anno scorso è che nel Bologna c'è in questo momento una consapevolezza a livello mentale differente. Cioè a me ha impressionato questo il Bologna, una squadra che riprende l'Inter, la squadra più forte del campionato a San Siro, vuol dire che tu hai una componente veramente straordinaria, tattica, tecnica, ma anche mentale. E secondo me veramente Thiago Motta ha dato questo in più, oltre che un gioco importante, una squadra quadrata e prende pochi gol, ma proprio c'è stato uno switch a livello mentale,
di mentalità.
E secondo me Thiago Motta in questo momento è un allenatore che il prossimo anno allena la Big, perché io vedo proprio.
Lo vorresti alla Roma?
Dato sì, che ti dico la verità. Sì, sì,
possiamo
sì.
dire praticamente.
Dici,
si parla
dici.
Cioè, perlomeno non si parla di un rinnovo di Mourinho.
Vabbè, c'è sta dando notizia, però, così in diretta. Mourinho non rinnova?
Sì,
Francesco Lembo, 11 ottobre, ore 18:30. Mourinho non rinnova con la Roma.
Insider, sì.
Tu stai dando notizia, prendi le tue responsabilità.
Le mie responsabilità, però.
A parte gli scherzi.
Scherzi a parte, è un allenatore che ti interesserebbe per la Roma?
Cioè, senza dubbio.
Per i giocatori che ha la Roma, secondo me.
No, io ti dico un'altra cosa. Secondo me sarà Thiago Motta, anche perché io l'altro giorno ti ho
ci
fatto due nomi.
Notizia, alle 11,
no, secondo me, dato che non ci sono tanti allenatori che sono me liberi in questo momento, ti dico che i due allenatori potrebbero allenare il prossimo anno, ma uno è Conte, che in questo momento, da quello che ho capito,
parliamone dopo,
sì vabbè, potrebbe andare a allenare un'altra squadra. E poi c'è, se metti Thiago Motta, che prossimo anno la può allenare la Roma con i giocatori che ha, secondo me, certo, con Thiago Pinto, che riesce a prendere solo grandi giocatori,
Thiago Motta, Thiago Pinto,
no, comunque
che dopo due mesi
dovresti dargli tempo a Thiago Motta, perché è un allenatore giovane, interessante, però Thiago Motta rispetto secondo me ad altri allenatori giovani come Vincenzo Italiano, Palladino, io lo vedo già maturo per allenare un grande club, perché io lo vedo proprio uno tosto Thiago Motta, a me piace
che
uno tosto,
che forse,
pure nel post partita, a me piace Thiago Motta, devo fare.
Possiamo dire forse che anche avendo avuto una carriera, nonostante sia sempre stato purtroppo molte volte disprezzato come giocatore, comunque vincente, cioè
un giocatore gran giocatore è stato.
Vorremmo ricordare, comunque lui ha giocato il triplete, l'ha vinto,
sì,
titolare, Lui è stato comunque un giocatore che ha avuto una bella carriera, una consapevolezza e soprattutto è stato un campione, volente o nolente. Lui è sempre stato in squadre che hanno vinto e lui è sempre stato una delle pedine comunque importanti, nonostante appunto abbia sfrattato per la maggior parte della sua carriera.
Cioè, quando in nazionale, poveraccio, gli hanno dato la 10, non è un giocatore che metà. Ma no, ma tante volte è stato un gran giocatore, solo in Italia si può criticare uno come Thiago Motta.
Io ricordo infatti solo l'intervista in di Buffon, per esempio.
L'aveva detto, a Bobo TV, esatto, se non sbaglio.
A Bobo TV, sì. Che gli fecero queste interviste e Buffon se ne uscì con tale citazione. Ho capito che in Italia non capiscono un cazzo di calcio quando criticavano Thiago Motta, e questo è vero. Per dire, comunque secondo me anche questa mentalità, appunto come detto te, di consapevolezza, di forza, di non arrendersi mai, soprattutto di rimanere sempre lì sul pezzo, è importante. Comunque Bologna per adesso ha fermato comunque sia Juventus che Inter
e in Napoli, casa loro, e Napoli. Napoli.
Bologna sta facendo benissimo, soprattutto contro le big, e poi qua anche qui, altri due gioielli in casa, quelli che poi riprendono la partita, Riccardo Orsolini, ma soprattutto...
Vogliamo dire Zirze, ma che giocatore è Zirze?
Non ha sbagliato nulla, una cosa
fatto un gol straordinario.
A parte il gol, mamma mia, ma nel mamma gioco mia. Veramente straordinario. Viene dal Bayern.
Sì, è vero. Per me non è un grande bomber, ma è un attaccante di quelli intelligenti che ti fa giocare bene le squadre. Mi ricorda Dzeko in questo. Bravo. Magari perché Dzeko non è mai stato un grande bomber. Se tu levi l'anno con Spalletti, non è mai stato uno andava magari oltre i 13, 14, 11 gol. Ma è uno che ti fa giocare le squadre bene. Cioè, Zirze, o lo prendi adesso, fra un paio d'anni, su me varrà 50-60 milioni. Poi con i prezzi di oggi, ha fatto un gol incredibile. Veramente
ha fatto un bel gol, ma molto bene. Sì, la sì. Cosa spaventosa è come ha fatto, cioè come fa a giocare la squadra. Praticamente da solo si regge un reparto, perché poi in Bologna è una squadra che gioca molto, molto sulle fasce. Gioca bene, gioca in maniera intelligente, pulita, senza mai cercare una giocata di troppo. Provandola magari una volta ogni due partite, però gli riesce sempre e soprattutto è proprio utilissimo alla squadra. Loro due appunto riprendono la partita e fermano appunto in casa l'Inter. Parliamo di quest'Inter che prima di questa giornata appunto era prima in campionato, comunque sia inizio incoraggiante, perché comunque sia appunto 8 partite, 6 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 19 punti fatti, meno 2 dal primo posto occupato dal Milan, di cui dopo parleremo, mano di Pulisic scusate. E un Inter che però secondo me ha iniziato bene, anche qua c'è la consapevolezza di essere la più forte, però secondo me potrebbe anche entrare dentro i giocatori, perlomeno non tutti ma alcuni sì, anche un po' la paura di avere troppe aspettative. Tu che ne pensi? È una provocazione?
Io credo all'Inter ogni tanto si piace un po' troppo, credo che abbia questo problema di piacersi un po' troppo, secondo me quindi è un po' troppo lezioso in alcuni momenti. E poi secondo me hai detto bene, secondo me l'Inter ha la consapevolezza quest'anno di non poter sbagliare, cioè all'interno dell'Inter secondo me c'è questa consapevolezza, noi non possiamo sbagliare, perché l'anno scorso non hai mai lottato per lo scudetto, la stagione prima lo hai perso col Milan, e Inzaghi secondo me questo un po' lo soffre, mentre all'altra parte di Milano lo scudetto già l'hanno vinto, non si sentono magari più forti,
hanno
perché
cambiato ciclo.
La stampa, gli addetti ai lavori pensano l'Inter sia la più forte, no, lo abbiamo detto. Poi ti devo dire una cosa, Lautaro Martinez, Thuram, però poi c'è Sanchez, l'Inter, Arnautovic non c'è più, quindi questo davanti secondo me qualche problema lo hanno, però poi il centrocampo è straordinario, le fasce secondo me l'Inter ha delle fasce fortissime, Quadrado e
forti duro, e Dumfries,
Di Marco. E Carlos Augusto al centrocampo sono super completi, la difesa pensavo che potesse essere l'anello debole, invece non hanno preso tanti gol per adesso, quindi secondo me hanno la consapevolezza di oddio, potremmo veramente perderlo anche quest'anno il campionato, non possiamo.
Ho detto quella, secondo me la pressione, comunque appunto parlando da numeri offensivi e non, Inter straordinaria, 21 gol fatti, quella che ha fatto più gol in tutto il campionato, e 5 subiti, miglior difesa per adesso straordinaria, sì. E per adesso parliamo anche appunto, nonostante questo pareggio che secondo me è avvenuto, ma non tanto per errori dell'Inter quanto per scaltrezza del Bologna.
C'è stato il primo rigore, Lautaro fa una cosa in area di rigore senza senso, quello era errore dell'Inter, però prende il singolo, sì, che trattiene una palla, quello non aveva senso.
Diciamo, più che errore del singolo intendo è stato anche molto bravo il Bologna a stare sempre lì, e soprattutto poi andando alla lunga io avevo più il pensiero adesso il Bologna la va a vincere,
vero,
dopo
sì,
il gol di Zirze, che poi a inizio secondo tempo ho detto adesso Bologna la vince, infatti occasioni ne ha avute più che l'Inter fa il suo. Parlando però dell'Inter, nonostante questo pareggio, nonostante comunque sono secondo in classifica, all'inizio anche diciamo abbastanza buono in Europa, parliamo di un giocatore, anzi tutti e due.
Chi?
Uno fa l'assist Thuram, uno segna Lautaro, decimo gol in campionato.
Beh, Lautaro secondo me in questo momento è l'attaccante più forte della Serie A, è un giocatore che è di una cattiveria incredibile, che porta secondo me il peso di un attacco che non ha molti gol nelle gambe, perché levando Lautaro secondo me Thuram ne potrà fare al massimo 7-8, Sanchez secondo me 3-4,
Arnautovic fece 40 gol,
sì, Arnautovic non c'è, quindi secondo me lui ha anche questa, no, la consapevolezza di ok, sono io l'attaccante più forte, io devo prendermi il peso, no, dei gol dell'Inter.
Beh, lo sta facendo anche abbastanza bene, sì. Al di là di tutto comunque anche questa secondo me è stata una bellissima partita, che per Bologna fa molto bene, rimane a 11 punti come la Roma, all'undicesimo posto al momento, appunto a pari merito con la squadra capitolina. L'Inter però rallenta, importante questo rallentamento perché rimane a 19 punti, si riavvicinano due pretendenti, contendenti, adesso ne parleremo, e soprattutto il Milan scappa. Parliamo poi della partita che si è giocata dopo Inter-Bologna, ossia quella sempre alle 6 di sabato, Juventus-Torino, derby della Mole, che finisce 2-0 per la Juventus. Vai.
Beh, la Juventus, noi stiamo sempre qui a discutere, la Juve gioca male, la Juve fa schifo, la Juve non fa due passaggi, Allegri è bollito, è vecchio, fa un calcio anni 30, 50, quello che ti pare. La Juventus però è a quanti? Due punti dal primo posto?
17 punti, due punti dal secondo, quattro punti dal primo.
Ecco, noi in questo momento diciamo tutte queste cose che possono essere anche in parte vere, vere, poi l'importante è avere un equilibrio e anche dire che la Juventus comunque si trova in piena lotta per lo scudetto. E di riffa, di raffa, la Juve sta lì.
Ti sbilanci?
Ma non è che mi sbilancio, la Juventus, io ho detto 10.000 volte, gioca una volta a settimana, non ha le coppe. A gennaio ci avrà una partita di Coppa Italia contro il Trapani, probabilmente, non so contro chi giocherà, vabbè. La Juventus è obbligata, non è che proprio dici no, non è obbligata la Juve a lottare. Poi, attenzione, che se te alla fine dell'anno arrivi a 4-5 punti al primo posto, hai comunque fatto il tuo perché hai lottato. Ma se la Juve anche quest'anno arriva a 12-13 punti e non lotta, è un problema. Io vedo una certa tranquillità nella Juventus, anche se Allegri... La conferenza prepartita l'ho visto piuttosto nervoso per la questione degli infortuni, poi l'allenatore come tutti del resto, quando sentono un po' minato il loro lavoro, cercano, no, di mettersi un po' sulla difensiva, questo è normale, quindi si è un po' innervosito, però la Juventus comunque, pure non giocando sto grande calcio, vincerà il 90% delle partite, perché è più forte delle altre, cioè la Juventus è più forte delle altre. Poi uno mi può dire, sì, c'è Gatti. Gatti è, oh, è scarso, Gatti. L'altro giorno era forte, ma è scarso. Non credo che sia scarso. Quindi la Juventus, l'importante, la Juventus inizia a vincere le partite che deve vincere. Perché c'è una partita obbliga, poi perdi col Milan, oh, ci può stare. Pareggio a Napoli, ci può stare. Ma se tu vinci tutto il resto delle partite, lotti per lo scudetto. Poi magari non lo vinci per 3-4 punti, ma stai lì insieme alle altre. Stop.
Stai lì insieme alle altre, esatto. Io prima di parlare della Juve parlo dell'altra parte, dell'altra sponda di Torino.
Ah sì, il Toro. Il Torino fa sempre... Esatto. Cioè il derby Torino è il derby più brutto che esiste, perché è un derby che non dovrebbe esistere.
Torino non vince da 33 anni in casa della Juve.
Ma ti pare un derby, cioè sensato fare il derby fra Juve e Torino? Cioè una cosa, sono veramente... Torino entra a paura di giocare al derby, ma come si fa a avere paura? Poi un allenatore come Juric, cioè, che ho visto, si è quasi messo a piangere nel post partita.
Sì.
Capire, questo ti fa capire, ma un allenatore si mette a piangere nel post partita, insomma. E poi il Torino era partito bene, però. Ha fatto una partita bruttissima, ha preso due gol orrendi.
Due gol uguali.
Devo da prendere il terzo quando c'è stata l'uscita Milito.
E qua due errori, purtroppo, dispiace dire, un portiere che in realtà sta dimostrando negli ultimi anni molto buono, Vanja Milinkovic-Savic. E Juve che lì brava a sfruttare appunto due errori del portiere, partita anche qua abbastanza brutta, primo tempo inguardabile secondo me da parte di tutte e due le squadre, poi nel secondo tempo diciamo sulla misura poi esce la Juventus che oltre i due gol ha avuto anche altre occasioni e ha fatto bene. Torino diciamo sempre è quella squadra che fa bene, però che poi arriva a decima, nona, un'anno ottava, però mai lottando, mai pretendendo effettivamente ha un qualcosa di più anche in Coppa Italia, sì, magari fa il quarto di finale, l'anno scorso può fare, non lo so, elimina il Milan, poi magari esce, insomma, sempre quella squadra mediocre, nonostante i giocatori ci sono. Torino che al momento appunto si trova al 14° posto, ha fatto 9 punti, praticamente più quasi più di un punto di media giornata, ma anche qua niente che. Juve che invece vince, e ha detto bene, questa è una partita più per il derby, cioè al di là che fosse il derby, che comunque sia... Vero, possiamo dire tutto quello, però comunque sia dai giocatori, soprattutto dalla città, è molto sentito. Era una partita che la Juve doveva vincere, proprio perché poi tre ore prima aveva saputo: oh, l'Inter ha pareggiato a due, proviamo a recuperare. Infatti prende altri due punti sull'Inter, molto importante, e la Juve, ha detto bene, è una squadra che è una partita che doveva vincere. E anche qua critichiamo sempre Allegri, critichiamo sempre lì e Vlahovic e quelle. Anche qui, per esempio, seconda giornata di fila dove non ci sono, non c'è Vlahovic, non c'era neanche Chiesa, però la Juve vince. Milik anche qua subentra due volte, fa molto bene. Ken anche ha giocato il primo tempo bene. Gatti, diciamo così, si è ripreso la sua rivincita dopo aver preso al suolo. Szczęsny ha fatto settimana scorsa con l'Atalanta con una super parata su una posizione di Muriel clamorosa. Anche qua, anche Gatti distrutto dopo l'errore di Sassuolo, di Reggio Emilia, insomma, contro il Sassuolo. È un giocatore che comunque vorrei ricordare, due anni fa stava in Serie B, tre anni fa stava in Serie D, cioè è un giocatore che...
Io dico una cosa su Gatti, che secondo me è un buon difensore. Io penso una cosa, poi arrivi a 25 anni che stavi ancora in Serie B, però vabbè, è un buon difensore, a me personalmente non piace, cerca di emulare Chiellini così, ma, non, ma anzi forse cerca di emulare Gianluca Mancini.
Lo sapevo.
Vogliamo dire.
Lo sapevo, diciamolo, è il grande esempio. No, comunque sia, la Juve è una squadra al momento solida, che ha alcune certezze e che comunque sia, per esempio, anche questo inizio campionato, tralasciando lo scivolone avuto con il Sassuolo abbastanza clamoroso, comunque è una squadra che le ha vinte tutte, ha pareggiato alla fine col Bologna, che anche lì abbiamo detto Bologna...
Alla fine hai visto quello che è successo.
E l'Atalanta, sì, ci può stare, anche col Sassuolo ci hai perso, sì, ci ha perso anche l'Inter, per esempio, e comunque ha messo anche in difficoltà le altre. È una Juve che ha iniziato bene e soprattutto questo doveva fare, arrivare allo stop rimanendo sempre lì, a meno 2 dal secondo posto, a meno 4 dal primo, e poi soprattutto, a proposito del primo posto occupato dal Milan, di cui adesso parliamo, al ritorno allo stop ci sarà Milan-Juve e quella sarà veramente una partita interessante, speriamo bella, e sarà fondamentale per tutte e due, perché se la Juve vince va a meno 1 dal Milan, se il Milan perde magari l'Inter vince va più 1, insomma se veramente la Juventus dovesse vincere starebbero di nuovo tutte là. Sarà molto interessante. Si vedrà. Intanto però parliamo del Milan e della vittoria un po' dubbia avuto contro il Genoa.
Un po', più che un po'.
Finita partita che finisce 0-1.
Adesso mi scaglio contro tutto e tutti.
Ecco, Giroud che si improvvisa portiere. Comunque al di là di tutto della vittoria, io vorrei soltanto dire una cosa. Complimenti a Gilardino e al Genoa che stanno veramente facendo per adesso un campionato straordinario, 8 punti fatti in 8 partite venendo da Serie B, però veramente una squadra veramente veramente bella da vedere, giovane, interessante, hanno Gudmundsson che è un diamante grezzo che va arricchito, hanno Retegui, una squadra veramente brava che di sicuro non si meritava la sconfitta con Milan, anzi, però tanta tanta roba, e se possiamo dire complimenti a Gilardino.
Complimenti a Gilardino, complimenti al VAR.
Vai, dici tutto quello che pensi.
La partita non la voglio analizzare. Non la analizzo. Io parlo solo dell'episodio perché non c'è nulla. Quando succedono queste cose, analizzare la partita non esiste. Allora, quando non c'è un'immagine chiara, rimane la decisione di campo. Siamo d'accordo? È così.
Assolutamente.
È così, hanno detto, no? Ha detto Rocco.
Da 25 anni
ecco.
È così.
Allora, poi io apro Sky e vedo che Sky Tech hanno l'immagine. Adesso io voglio sapere, mi spieghi perché Sky ha l'immagine e il VAR non ha l'immagine? Ma poi rimane la decisione di campo, ok, ma se vedeva che aveva preso la palla col braccio, ma era netto, ma come facciamo nel 2023 a convalidare questi gol? Non c'è l'immagine, ma così si falsano i campionati.
Dopo 5, no, più che altro dopo 5-6 anni di
Juventus Bologna, Ndoi viene travolto da Kostic. L'arbitro dice che ha visto lui in campo e non va al VAR. Così vale tutto. Andiamo avanti così, ma va bene. Tanto sono sempre le stesse le squadre, però. Stranamente sono sempre le stesse.
Cosa vorresti dire?
Che so Inter, allora, Juve, Milan.
Bologna,
che voglio dire?
Anche un rigore per la Juve.
Sì, sì, rigore
per la Juve.
Ma che rigore per favore? La Juventus doveva perderla. Ma non parliamo di quello, che questo è ancora più grave.
Questo è più grave.
Rimane la decisione in campo perché non hanno l'immagine chiara. A me mi sembra chiara, però Sky, vedo Sky Tech, la lente di ingrandimento, Pulisic così, che sta qua, palla qua.
Col braccio
va benissimo, il braccio largo così, ma va bene.
Si scaglia contro la VAR.
Poi il Milan vince una partita importante, tutto quello che vogliamo. Poi se gli piace vincere così le partite, non lo so. Poi se fosse successa a Roma io non avrei detto nulla, perché poi posso capire il tifoso. Però è grave quello che succede.
L'oggettività, sì, no, Picchiato ha detto bene. Rimane che veramente dopo 6 anni di VAR, 5 anni di VAR,
dai.
Ma com'è possibile ancora queste situazioni qua? Cioè, poi io non so se sono io, ma anche qui ci sono situazioni in cui il fuorigioco ancora non si capisce quale sia, se vale se c'è stato il braccio, se vale se c'è stata la testa oltre. Ci sono anche qua situazioni che non si capiscono. Anche questa, una volta vale la decisione di campo, una volta viene comunque richiamato, una volta gli dicono ma vada comunque a rivedere, per me è rigore, no no lo voglio decidere io, cioè non c'è coerenza, non c'è linea e poi vengono queste cose qua.
Così se falsa il campionato, perché il campionato c'è falsato oggi. Pensa se Milan vince il campionato per 2 punti e 1 in più. Falsato, per gol dei punti, c'è così.
Su questa cosa qua.
Adesso, ma va bene tutto.
L'Inter è prima, se avesse... No, non se avesse perso, se non avesse vinto, sarebbe rimasta a 19 punti come l'Inter. E l'Inter certo. Magari adesso non dovrebbe stare a 2 partite in meno, non dovrebbe stare con 2 punti in meno. Certo. Anche con la pressione di andare a giocare, che se perdi magari quelli vincono, c'è comunque 2 punti in meno. Purtroppo questo ne abbiamo già parlato, ne parliamo ogni anno, è veramente ormai stancante, però sono situazioni che quando accadono bisogna parlarne perché sono purtroppo clamorosamente poi sfavorevoli. Comunque sia, parlando invece della partita, magari do io una piccola analisi, appunto, partita carina, interessante, in cui appunto noi Genoa ha giocato molto bene, poi Giroud anche qui espulsione, io sono abbastanza... Non so, impazzisco pensando che a Magnan soltanto una giornata venga data, che ha dato una gomita, una ginocchiata altezza, non lo so, cioè è andato a 2 metri d'altezza, ha steso un uomo, poverino. So anche qua, soltanto una giornata di squalifica per me è abbastanza clamoroso, però rimarrò anche qua dell'idea che se loro prendono decisioni, in teoria loro sanno cosa fanno, ma io comunque mi dubilio. Genoa che però appunto ha giocato bene, Genoa squadra interessante che però adesso dovrà cercare anche di fare qualche punto in più, per oggi tardino, per adesso tanta roba e ha tanti giovani interessanti.
Sì, andiamo avanti, vogliamo analizzare anche Monza, Salernitana, Frosinone, Verona velocemente. Sì,
magari velocemente insieme, esatto.
Sì, Frosinone continua la sua cavalcata verso l'Europa.
Sì, più o meno, ma sì. Soprattutto ribadiamo, c'è un giocatore, c'è un gioiello che sta veramente brillando più di tutti.
Vabbè, solo perché ce l'ha il fantacalcio,
no,
dai,
ma due perché la Juve, ma no, su. Però due perché secondo gol di fila, e mo, cavolate a parte, il giocatore sta facendo molto bene, Mattias Sule, veramente tanta roba, ma soprattutto... si sta trovando benissimo in una squadra che sta facendo benissimo, 12 punti, io vorrei soltanto dire, a meno 2 punti dal quinto posto occupato dal Napoli, anche questa squadra neopromossa, dicevamo anche iniziando, probabilmente la più scarsa di tutte, invece sta lì, lotta, fa benissimo, come il Monza, che vince 3-0, dall'altra parte c'è la Salernitana,
con Paolo Sousa esonerato, Pippo Inzaghi nuovo allenatore.
Vedremo cosa farà.
Paolo Sousa ha deciso quest'anno di fare una partita decente, quella contro la Roma, ovviamente. Quando devono fare la partita della vita è sempre contro la Roma, i portieri, i giocatori, gli allenatori, sempre così, è strana questa cosa.
Come... scusa per il pianto, ma è romanista, capiamolo. Sì, sì, sì. Ovviamente si scherza.
E dicevo scudetto quest'anno.
E invece Frosinone Verona, anche qua, il Verona si ferma.
Sì, un po' sta calando un po'
il Verona. Sta calando un inizio buono, comunque... Anche qua.
Baroni esonerato, mi vuol dire questo? Hai qualche notizia anche su Baroni?
No, su Baroni.
Hai notizia su tutti gli allenatori?
Su Baroni so che si è preso caffè a pranzo, cappuccino prima di andare a dormire. No, perfetto. Cavolata a parte, vedono anche qui un po' in discesa, però ha iniziato bene, ha già 4 punti in più sull'Empoli, che per adesso è la terza che andrebbe in Serie B, però appena iniziato il campionato, quindi di Serie B, zona Champions, ne potremmo parlare secondo me tra buone 10 giornate. Anche qua, Monza e Frosinone, due squadre che vincono contro due nettamente più scarse ad oggi, Salernitana e Verona. Andiamo invece sul big match di giornata, insieme al derby della Mole, che era Lazio-Atalanta, e la Lazio la spunta.
Finalmente per la
Lazio. Che sta risalendo piano piano.
Ma proprio piano, eh?
Piano, cioè...
A me... la Lazio non... andrò magari controcorrente, a me la Lazio non è piaciuta.
No, neanche a me.
Ha giocato bene 20 minuti, la Lazio in questo momento, a proposito, una questione mentale... fa fatica, non ha quella solidità dello scorso anno, secondo me l'Atalanta l'ha ripresa, ma in una maniera non mi ha convinto, a me la Lazio non mi sta piacendo, mi dispiace, non rivedo la Lazio, sì, la ripresa Vesino, non vedo la Lazio dello scorso anno, pesano i 3 punti, l'Atalanta era stata brava a riprenderla, e perde un'altra partita, l'Atalanta pure lei, insomma, così e così, sono due squadre che non mi piacciono molto in questo momento. Però per la Lazio era importante respirare e vincere una partita, perché se non avesse vinto nemmeno questa, probabilmente sarebbe stata la parola fine per le ambizioni Champions.
Però comunque sì,
almeno
perché vince manco il campionato.
Sì, però la Lazio ha vinto una partita, non vince nemmeno questa, anche questa è dura, è. Poi
però 10 punti ci è arrivata, mentre invece si ferma l'Atalanta, che poteva seguire un po' 12, invece 12, 12 13 poteva seguire un po' il carro Champions, potremmo dire così, dove per adesso hanno fatto a lungo proprio la Juventus e la Fiorentina, di cui parleremo dopo. Insomma, Atalanta, ha detto anche bene te, gioca bene secondo me, i nuovi giocatori comunque stanno fruttando, De Ketelaere poverino anche qua, primo autogol, però anche qua ha iniziato bene secondo me la stagione, l'Atalanta gioca bene, però fragile, molto molto fragile. La Lazio ha detto bene, gioca bene 20 minuti, ma la Lazio quando gioca bene, ha dimostrato anche l'anno scorso, ha fatto 3-4 partite di fila vincendo per 4-0, la Lazio quando gioca bene... Più che di solito, perlomeno l'anno scorso faceva anche un'ottima fase difensiva, quest'anno segna tantissimo, ma è una peculiarità anche l'anno scorso. Qua vince appunto alla fine l'83esimo col gol di Vesino, che la riprende per la 76esima volta nelle ultime stagioni. Vittoria importante per la Lazio, l'Atalanta stop che non ci voleva, soprattutto perché le altre piano piano stanno tornando appunto, e per adesso fiato sul collo, fa ridere però, di Monza, Frosinone e Lecce, che sono a 12 punti. Squadra che invece sale a 11 punti, a discapito che rimane a 2. Sì, vittoria agrodolce per il povero Claudio Ranieri, maggio per i laziali, scusate, per i romanisti. Cagliari Roma finisce 4-1. Velocemente io, vabbè, insomma, non c'è stato nulla da dire, Roma molto forte. Lukaku sta dimostrando di essere veramente fondamentale per il gioco di Mourinho. E vabbè, insomma, non ho molto a dire, anche parlando della prestazione, cioè proprio una disparità tecnica vergognosa, lo capisci anche dal momento che Paredes riesce a fare due assist, insomma, ma fatto di questo.
No, la Roma, insomma, Cagliari, squadra imbarazzante, non dovrebbe giocare in Serie A, mi dispiace solo per Claudio Ranieri, perché romanista, romano romanista, insomma, sono affezionato a lui, però non bene. E, per il Cagliari che probabilmente andrà in Serie B a breve, ecco. E, la Roma la doveva fare il suo, vincere. Ho rivisto una buona Roma, peccato per l'infortunio l'ennesimo di Dybala, sarà fuori un mese, perché io quando sento dire la Roma c'ha Dybala, c'ha Renato Sanchez, c'ha quello, c'ha quell'altro, il calcio non è virtuale ma è reale, e la realtà oggi ci dice che la Roma non avrà Dybala per delle partite importanti, potrebbe tornare per il derby del 12 novembre, faccio fatica a pensare per questo, perché Dybala sappiamo è un giocatore anche che, insomma, lui appena sente una piccola botta dice oddio che mi sarò mai fatto. E sono contento invece per Romelu Lukaku e soprattutto per un altro giocatore in realtà, Andrea Ergallo Belotti.
Ergallo,
perché l'anno scorso sono stato il primo a insultarlo, ovviamente senza, non esageriamo, cioè a criticarlo, insultarlo forse esagera, non insultarlo un po' esagera, a criticarlo. Quest'anno è un giocatore vero, ha fatto un gran gol, ogni volta ha fatto 3 partite, 5 gol, 2 con la Salernitana, 2 con il Servette e 1 con il Cagliari. Tu mi dirai, sono 3 squadre scarse, va bene, ma l'anno scorso non strusciava palla manco contro il, non lo so, contro, manco contro il Trevignano Calcio, con tutto il rispetto al Trevignano per il Bracciano.
Che secondo me ad oggi metterebbe in difficoltà la Roma.
Ma sì, però per farti capire. Quindi sono contento perché i giocatori quando si riprendono, io sono, insomma, sono felice che mi fanno cambiare idea.
No, e soprattutto, scusa se ti interrompo, avere un giocatore così dalla panchina,
bravo,
non è come l'anno scorso che entra Belotti della serie buttiamo l'ancaciara, proviamoci. Quest'anno fai entrare un giocatore che effettivamente sai di poter dare qualcosa. A me è un giocatore che invece non capisco il perché sia stato comprato, il signor Asmoun.
Asmoun giocherà qualche... ma Asmoun era così. Soprattutto diciamo una cosa, Mourinho ha salvato la sua panchina, che rischiava, secondo il Corriere dello Sport, che ci ha dato questa indiscrezione, rischiava l'esonero.
Anche se però poi è stata smentita da...
sai bene quanto me che le smentite sono, lasciano il tempo e trovano. E anche se pure Di Marzio ha confermato che Friedkin dopo la partita col Genova ha persa 4-1, volevano, insomma, avevano iniziato a pensare, no, alla possibilità di cambiare. In questo momento secondo me non ci sarebbe proprio, cioè sarebbe una scelta sbagliatissima.
Mancano comunque sì effettivamente, perché ovviamente in Serie A me l'hanno detto che non rinnoverà.
No, vabbè, ma rinnovo o non rinnovo, ma in questo momento tu prendi Flick, per esempio, tu l'altra volta mi hai detto Flick, si è parlato di Flick, no? Tu mi hai detto è un ottimo allenatore, ma questo viene dal calcio tedesco, ha allenato il Bayern Monaco. E sinceramente, oh, quello giocava con Alfonso Davies, Pavard, Goretzka, Kimmich, sì, Lewandowski,
Spinazzola, Zalewski.
Se ritrova con Selic, Gardorp, Spinazzola, Zaleski, è un'altra cosa. Cioè, secondo me Flick può essere un buon allenatore, certo, ma che sia sto grande allenatore io sinceramente non lo so. Per un'annata solo fatta bene, un grande allenatore, l'abbiamo visto la nazionale, ha faticato, viene da un altro mondo, tedesco, dovrebbe ambientarsi, la piazza sta tutta con Mourinho, se lo cacciano i primi che faranno via Flick, sarebbe stata una scelta folle.
Il campionato probabilmente,
no vabbè, quello no. Poi Mourinho, ripeto, io dico sempre una cosa, le critiche vanno fatte, critiche costruttive ovviamente, perché dire che quando uno mi dice è bollito, io non parlo, quelli che dicono è bollito parlano Allegri e Mourinho bollito, io non parlo, perché se questa è l'unica cosa che riescono a dire, io quando dico vabbè è stato un piacere, perché non è un'analisi questa, ma che analisi è di che è bollito? Ma uno dice è bollito, che analisi è? Ma parliamo che ha fatto benissimo il nelle coppe, due finali, ha dato continuità ai risultati che la Roma aveva fatto, ha vinto. Il campionato non è, le cose non sono migliorate, le ha fatto male, stop. Questo si può dire. Poi uno dice bollito, ma gli sta bene rispondere così non, e non argomentare, per me va bene, che dobbiamo. Dai, ma che?
Vabbè.
Ma su, ma si può parlare così delle cose.
Andiamo avanti. Vai, comunque mo è bollito, cioè non dice niente.
Infatti con te ci voglio parlare, non capisci di calcio,
ma infatti.
E pure dai,
non esperto al quadrato.
Dai, l'ultima partita.
Ultima partita, così poi chiudiamo la puntata.
Vai.
Ultima partita, terzo big match effettivo che è diventato, perché parliamo della quarta e quinta in campionato. Però la quarta è la Fiorentina e la quinta è Napoli. Napoli-Fiorentina 3-1.
No, 1-3, perché 3-1 pare ha vinto il Napoli. 1-3 non ti sbagli, non ti devi sbagliare. 1-3. E ben fatti.
Manco Napoli 1, Fiorentina 3, sì. Ma possiamo dire,
puoi dire, puoi dire.
Vorrai, no, facciamo dire. I complimenti al demone.
Appunto, perché io non sono prevenuto e non sono uno stupido, ti
anche
dico
se
che
è bollito.
Italiano sta, ma non è bollito, è solo un presuntuoso italiano, esatto. Ogni tanto, però sta facendo bene, io benissimo. In questo momento lo dico, non è che dato che mi sta antipatico è un incapace, non
Fiorentina
è un da
scudetto?
No, però può, secondo me, arrivando quinta, potrebbe arrivare il Champions, perché ricordiamo
al momento 17 punti posto, come la Juve,
quinto posto quest'anno, potrebbe, ancora non si sa, potrebbe valere l'accesso alla Champions. Il Napoli con Garcia, che è un dead man walking ormai, perché rischia l'esonero, anche se è arrivata poco fa la notizia da Sky che Conte non andrà a allenare il Napoli, non se la sente in questo momento. Sky Di Marzio ci ha dato questa notizia, che non andrà,
sembravano esserci cioè sono stati i primi contatti
Sky ha detto così ora, poco fa,
però Sky insomma con Di Marco
ultima ora ha detto che lui non vuole entrare in corsa, è una questione familiare. Io ti dico un'altra cosa, perché non va al Napoli,
perché
se fosse confermato, no, non per quello, perché già c'è una squadra pronta per giugno. Io ti dico che questa squadra a Roma, facciamo sta scommessa, ecco. Che Conte ha l'accordo con la Roma per giugno, te lo dico adesso,
ragazzi,
ma non sto scherzando, questa è idea mia, poi magari sbaglio, è una supposizione, idea mi sono fatto, però
beh, appunto io ci ho avuto
potrebbe un essere
che non rinnova, quindi tu assolutamente
no, però a me sembra strano in questo momento non Garcia, te posso dire una cosa, a me mi fa pena Garcia, perché comunque ma non è colpa sua, è colpa di Laurentiis,
in rabbia ed essere
nel suo delirio, ma De Laurentiis nel suo delirio di onnipotenza ha deciso che per lui andava bene qualsiasi allenatore. Poi c'è da dire un'altra cosa, che lui ha sentito Luis Enrique, Tiago Motta, cioè anche Tiago Motta ha detto di no, perché dopo aver vinto il campionato, ma chi ci vuole andare? Chi ci vuole andare al Napoli? Nessuno. Hanno preso Garcia, che è un ex allenatore, io non dico bollito come molti, ma un ex allenatore, per il semplice motivo che veniva da due anni da allenatore in Arabia Saudita. Quindi a questo punto, quando tu vai in Arabia, giocatore e allenatore,
sei
è chiaro che
sei esonerato.
Sei stato pure esonerato, pure la fase esonerata, non lo so. È chiaro che tu il calcio di un certo livello hai deciso di accantonarlo e scegliere di prenderti i soldi, ma non c'è niente di male. Però sarà una scelta folle da parte di entrambi, secondo
scelta
me.
Scelta folle, poi te posso dire.
Secondo me Carlo Verdone ha aiutato De Laurentiis. No, lo leggevo l'altra volta la cosa. Verdone mi sa che ha aiutato De Laurentiis a scegliere Garcia come allenatore, perché dato allenava a Roma, Verdone gli ha detto, sai che Pia, prendi Garcia. La leggevo.
Infatti Verdone da buon romanista gli ha detto prendi Garcia.
Demone Carlo Verdone. Ma no, l'avevo letta questa cosa, ma sto aspettando. Pensa un po' una cavolata, però.
Poi chiudiamo velocemente da un'ultima lettura. Vabbè, Fiorentina molto bene, 17 punti, sì, anche qua grandi, ci sono giocatori veramente forti, Nico Gonzalez, Bonaventura sta facendo una stagione, mi sembra già 4 gol e 5 assist, tanta roba. Napoli, io l'operazione con Garcia l'ho vista un po' come la successione che poi c'era stata Conte Allegri. Allegri appena arrivato infatti non aveva snaturato nulla, aveva mantenuto il gioco di Conte. Poi piano piano ci ha messo del suo e ha fatto bene, perché ha raggiunto una finale di Champions, poi persa.
Però là siamo a parlare di allenatori diversi.
I demoni del Barcellona hanno rubata, però non parliamone.
Poi piango.
No, sono allenatori diversi, gioco diverso, però alla fine la squadra è sempre quella, non è che ha avuto grandi cambi, a parte Kim. Una costante, Osimhen, qua la scheda sembra in risalita, però poi anche qua, l'anno scorso il Napoli, con una squadra come la Fiorentina organizzata, che gioca bene, un 1-0 lo sapeva strappare, un 2-0. Qua invece soccombe, la Fiorentina gioca benissimo, gravi errori difensivi secondo me quest'anno importanti, anche tipo il secondo gol della Fiorentina, quello veramente da segnalare, ma come anche mi sembra il primo, scusa, il gol di Bellingham in Champions, lì Bellingham ok, che è un campione, fa tutto quello che vuole, però non puoi passare contro la difesa della squadra campione d'Italia così come se fosse nulla.
Gioca Costigard però, e Nathan e con Jesus. Mancini,
insomma.
Ma Mancini è molto più forte di questi, ti prego, dai.
Vabbè. Comunque il Napoli che adesso deve ritrovare secondo me il gioco dell'anno scorso di base, che ovviamente non è semplice.
Ma questo non lo puoi fare, non è Spalletti, grazie, dai.
Però anche il gioco anche mentale, no? La consapevolezza di essere una squadra forte.
Ma se la squadra non sta con l'allenatore, Francesco, è impossibile.
Questo, certo, è difficile.
L'hanno mandato a quel paese tre giocatori diversi in mondo visione, ma non hai visto? Così, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, là l'allenatore, tu lo devi... È brutto a dire, ma quando la squadra non sta con l'allenatore, in un modo è esonerarlo, perché è chiaro che paga uno rispetto a 20, no? Se potesse, De Laurentiis magari cambierebbe 20 giocatori, ma non lo può fare.
De Laurentiis non lo farebbe.
Il solito discorso, no.
No, vabbè.
Delirio di onnipotenza.
Delirio di onnipotenza perché ha vinto un campionato.
Poi ieri ha detto che meno male che non ho preso Luis Enrique perché sta facendo malissimo. A me sa di no.
Vabbè, meglio che
vabbè comunque, questo è dai.
Questo è, vabbè, come al solito, grazie per averci seguito. Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago. Ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 18 fino alle 19. E vi ringraziamo per averci ascoltato. E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto. Buona serata e buon calcio.